Bibbia parla della distruzione di Gerusalemme, del suo tempio che è il cuore di questa religione, dell'esilio del popolo di Israele. La domanda ovvia di quei tempi è stata questa: ma perché? Non era Israele il popolo prediletto da Dio, da Yahweh? Non era il tempio il luogo della sua presenza? Perché Dio ha permesso allora che Gerusalemme fosse distrutta? Perché ha permesso che il tempio fosse incendiato? E la risposta a poco a poco si è fatta chiara per allora, e hanno trovato questa teoria della ricostruzione, cioè c'è un delitto, c'è un peccato, c'è uno sbaglio, c'è un errore e c'è il castigo. Delitto, castigo. Il popolo di Israele è stato distrutto, Gerusalemme è stata distrutta perché gli ebrei di allora erano peccatori, avevano tradito l'alleanza. Ma questa teoria a poco a poco si è logorata e oggi è completamente defunta. Perché cosa capita? Capita questa cosa, che c'è gente che si comporta male, che fa una vita veramente malvagia ed è felice, gli va bene tutto, sta benone. C'è gente che fa una vita dura, anche di fede, di pratica cristiana, e ti capita il tumore. Sono dei bambini magari lì in carrozzina, arriva la macchina di un ubriaco e ti porta via. Oppure come proprio il 6 agosto a Milano, ore 8, in viale Abruzzi, c'è uno Oleg che è un po' in difficoltà, che tira pugni, e una filippina che passava di lì per caso viene uccisa. Ma se Dio è onnipotente, perché non interviene? Ma Dio ci vuole veramente bene. E poi, usando un po' il linguaggio degli studi teologici, la domanda da manuale: dov'era Dio ad Auschwitz? Dove questo nome per tutti noi diventa l'emblema di qualcosa di crudele, di impensato, di barbarico, una cosa proprio negativissima. Dov'era Dio ad Auschwitz? Si possono dare tante risposte, parecchie non stanno in piedi. Propongo un sentiero, non ci sono autostrada per le domande serie, piccoli sentieri come quelli di montagna, per cercare di andare un po' dentro in questo problema. Io penso che si debba rileggere la presenza di Dio nella storia, ecco, e anche la sua onnipotenza, a partire da due punti fermi. Occorre tenere fermi questi due punti: la libertà dell'uomo e la croce, il crocifisso. La libertà dell'uomo. L'uomo è stato ed è il vero rischio di Dio. Da quando Dio ha fatto l'uomo ha rischiato tanto. Dio è fragile, Dio è debole perché ama, e chi ama è sempre debole, perché l'amore è la potenza enorme che cambia il mondo, ma è tanto fragile. Tante volte basta poco perché muoia un grande amore. E perché questo Dio che ama l'uomo rispetta la sua libertà, anche quando questa libertà è usata male, è usata malissimo. Questo è il punto fermo. Dio non è un interventista, uno che interviene così. Ci ha fatti liberi, ci vuole liberi, e sopporta tante volte la nostra libertà che si rovina e che rovina il mondo. Ma l'altro punto fermo, altrettanto importante, è quello della Pasqua di Gesù, il silenzio del crocifisso. Dio tace, oramai ha queste braccia inchiodate, ha pianto per Lazzaro, tace perché oramai tutti possono capire Dio tace e piange. Piange perché vede la libertà che un dono grandissimo sperperata, sperperato questo dono. Questo è il peccato, è lo spelpero della libertà, buttata nel posto sbagliato. E allora lui soffre tanto, come dice lo stupendo Vangelo di oggi, con questa immagine che vorrei fosse scolpita nel vostro cuore, nel mio cuore. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una pioggia raccoglie i suoi cugini sotto le ali. Immagine potentissima dell'affetto di Dio, della cura di Dio, della premura di Dio, e voi non avete voluto. Dio piange. E questa immagine nuova di Dio, l'immagine che nella Bibbia poco a poco proprio si è presentata in maniera potente, e anche nei testi ebraici, c'è un testo che ho trovato molto interessante, un midrash, che dice così: l'angelo si prostrò davanti a Dio e disse: io ti ubbidirò, ma tu non devi piangere di fronte appunto a questa distruzione di Gerusalemme. Allora Dio disse: se tu non vuoi che io pianga, io andrò in un luogo dove non ti è permesso entrare, e là piangerò. Come detto, la mia anima piangerà in luoghi segreti. E queste lacrime, questo Dio che è dalla vostra parte, dalla parte di Abele, dalla parte dei crocifissi, questo Dio esplode, si evidenzia, si vede aperto nella croce. Dio non può evitare che l'uomo faccia il male, perché l'uomo è libero. La domanda di questi mesi, ancora di più, non deve più essere dove Dio, ma dov'è l'uomo? Dov'è Adamo? Perché l'uomo si comporta così? Come si può arrivare a certi punti? Questa è la domanda radicale. Dove siamo noi? Dov'è la coscienza delle persone? Dov'è l'uomo? Dov'è Adamo oggi? Dove siamo noi? Capita come la volta che Dio deve cercare Adamo e Adamo non è al suo posto. Questo è il peccato, e non essere al nostro posto. Ma la cosa importante, sono ormai avanti nella mia riflessione, la cosa importante è proprio questa, che Dio è presente nel dolore dell'uomo e con l'uomo nel suo dolore. Ecco allora i due punti, molto veloci, ma molto pesanti, molto importanti. Ci tengo tanto a questi due punti. Il dolore, la sofferenza, chiede il coraggio della fede. E nel mondo ebraico, nei secoli, ho visto, ho lottato, ho trovato gente che ha avuto una potenza della fede enorme, direi esagerata. Propongo due testi velocissimi. Io credo nel sole, anche quando non brilla. Io credo nell'amore, anche quando non lo sento. Io credo in Dio, anche quando tace. E poi, facendo la sintesi di questo testo potentissimo di Yosef Rakover, si rivolge a Dio, questo libro interessantissimo, piccolo ma preziosissimo, mi basta di questo passaggio. Questo ebreo che fa una vita proprio negativa, tutto gli è capitato, morte dei parenti, proprio emarginato, esiliato, insomma un sacco di vita negativa, dice: tu però, Dio, fai di tutto perché io non creda in te. Ma se con queste prove pensi di riuscire di allontanarmi dalla giusta via, ti avverto, Dio mio e Dio dei miei padri, che non ti servirà nulla. Mi puoi offendere, mi puoi colpire, mi puoi togliere ciò che più prezioso e caro possegua al mondo, mi puoi torturare a morte. Io crederò sempre in te, sempre ti amerò, sempre, sfidando la tua stessa volontà. Capite? Che fede è rispetto alle nostre fedi? Questa fede fa i martiri, questa fede rinnova il volto della Chiesa. E l'ultima cosa che volevo dirvi è un po' di questo, il coraggio della tornare a vedere la fede come un atto di coraggio, come qualcosa di grande. Essere cristiani è un'esperienza grande, grandissima. E l'altra cosa che vorrei dirvi è l'ultima, che occorre coltivare una certezza che Dio non ti aspetta soltanto in paradiso, come se ci fosse il tunnel del dolore e lui alla fine mettiamo noi, arrivano i nostri, ma Dio è con noi nel tunnel del dolore, ci accompagna dentro il tunnel, lo attraversa con noi. E allora è quel testo che tutti conoscete, io lo leggo di tanto, guarisce il mio cuore, magari può guarire il vostro cuore con questo testo. Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato che ho camminato sulla strada accompagnato dal Signore, e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita apparivano due orme sulla sabbia, una mia e una del Signore. Così sono andato avanti finché tutti i miei giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi punti c'era solo un'orma. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura, di maggior dolore. Ho domandato allora al Signore, tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita e io ho accettato di vivere con te. Perché? Ecco il perché. Mi hai lasciato solo proprio nei momenti più difficili. E il Signore rispose, figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato con te e che non ti avrei mai lasciato solo, neppure un attimo. I giorni in cui hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio. I giorni in cui hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio. Un Dio così io me lo tengo e spero che Franklin, col battesimo che adesso riceverà, abbia la fortuna di fare questa esperienza di un Dio così, di un Dio con noi. Una fede così è una fede bella da regalare ai nostri figli.